seduti, come le altre volte, una piccola introduzione. È l'ultimo incontro del nostro itinerario. Non dico che siamo diventati amici, ma siamo almeno in confidenza. E allora volevo dirvi se avete notato quanto sono bello. Ero molto bello nel primo incontro con una stola viola, era l'avvento, il tempo della speranza, perché il viola è quel colore che assume anche il cielo prima dell'alba. Ed ero bellissimo anche nell'incontro precedente a questo, con la stola bianca, era il battesimo di Gesù, il bianco segno della luce, e la luce è ciò che ci guida su questa terra illuminando i nostri passi. La luce non rende le nostre salite delle discese, non elimina i sassi e gli ostacoli, però ci permette di individuare dove mettere i nostri passi, e questa è la speranza del cammino. Ed infine in questo ultimo incontro penso di essere stupendamente bello, proprio di tutti i colori ne stiamo facendo, terminiamo con il verde, che nel rito ambrosiano si usa poco, e paradossalmente o provvidenzialmente la liturgia da noi si colora di verde proprio quando fa freddo, proprio quando tante volte cade addirittura la neve. Però è questa la nostra speranza, e mi verrebbe da definirla così: la speranza è la primavera che si avvicina non perché verifichi il termometro, ma perché conosco il calendario. Settimana scorsa, per alcuni incontri, ero in Germania. Sono partito lunedì che il clima era abbastanza bello e sono tornato venerdì mentre il paesaggio era tutto bianco, anche meno 5, con la neve che cadeva. Però ripeto la frase che vi ho appena detto: che cos'è la speranza? Non è verificare il termometro, perché delle volte la temperatura cala, precipita. Però se uno conosce il calendario ha questa certezza, questa speranza, questa conoscenza che la primavera comunque si sta avvicinando, e questo ci basta. E uno potrebbe dire: sì, per ogni tanto capitano anche le gelate quando meno te l'aspetti. Sicuramente, ma questo non contraddice la speranza, questo ci invita anche alla prudenza. Noi affrontiamo le gelate dell'anima, i raffreddori della vita, non con affanno, non con disperazione, ma con questa prudenza che accompagna e che custodisce lo sguardo della speranza. E allora riscaldiamo, come le altre volte, i nostri cuori con un minuto di sottofondo musicale, preparandoci a questo nostro ultimo incontro. Emmaus, il cammino della speranza.
Dal Vangelo secondo Luca. Due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. disse loro: non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui.
Ciascuno raggiunge novizio ogni tappa della propria vita, diceva un filosofo francese, ed è proprio così, perché non saprei individuare tra i presenti chi è la persona più saggia, anche perché come si può indovinarlo? Forse con l'anagrafe potremmo identificare la persona più anziana presente nell'assemblea, ma anche se ci fosse una persona di 105 anni, avrebbe comunque raggiunto come novizia i suoi 50 anni, i suoi 70 anni, i suoi 90 anni, i suoi 100 anni e via dicendo. Perché certo uno può dire: ne ho già viste tante, ma questa giornata, questa situazione la vivi in diretta, si raggiunge come novizio. Ecco allora che la vita, anche per chi non si fosse mai mosso da Giussano, anche per chi fosse il più anziano presente tra di noi, in questo momento è realmente un cammino. Ma il tempo ci può erodere, limare via, oppure ci può arricchire. Dipende da noi, dipende dall'apertura del nostro cuore. E quindi chiunque siate, qualsiasi stato d'animo possiate avere nel cuore, anche chi non sapeva neppure che ci fosse la catechesi e fosse entrato per la prima volta in questa chiesa appoggiandosi ad una panca, comunque è in cammino. Ma possiamo essere vagabondi oppure pellegrini. Questa pagina di Vangelo inizia con due che erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus. È un nome che sa di primavera, eppure settimana scorsa ho visto la neve, come vi dicevo, in Germania. Ma noi vogliamo recuperare questa primavera del cuore, questa primavera per la comunità cristiana, questa primavera per l'umanità intera, che si compierà nel paradiso e che vogliamo costruire e custodire su questa terra, dove si appoggiano i nostri piedi e ogni tanto inciampano pure i nostri passi. Capitava anche a questi due che erano in cammino. E l'alternativa al cammino è rimanersene seduti. Uno può rimanersene seduto per presunzione: sono già perfetto, non ho niente da imparare, da capire, da fare, ho già fatto la mia parte. Per presunzione oppure per disperazione, tanto è inutile, tanto non ce la faremo mai, tanto ormai le cose sono andate. Non so se in quest'ultima settimana o in questo inizio del 2025 siano stati più presenti nella nostra vita le lacrime oppure gli sbadigli. Spesso è un mix dei due, ma entrambi sono i nemici mortali della speranza e del cammino. Ma l'antidoto ce l'abbiamo, ed è la presenza di Cristo in mezzo a noi, l'unica vera speranza. Nonostante tutto quello che pesava sulle spalle, potevano essere presuntuosi, la loro parte l'avevano fatta, potevano essere disperati, tutto era stato inutile, e invece comunque erano in cammino. Conversavano e discutevano insieme, ripetendosi le solite stesse cose. Certo, confrontarsi, discutere, anche chiacchierare sono delle cose lecite e sacrosante. Però la presenza di Dio e la parola di Dio ci danno qualcosa di più e di diverso. Come diceva Chesterton, a me non serve un Dio che mi confermi in quello che so già, che mi dia ragione. A me serve un Dio che mi spieghi e mi conduca in quello che non comprendo, che non conosco, che mi è difficile. Conversavano e discutevano insieme, tra di sé, ma senza aggiungere nulla di nuovo. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Dio stesso si è messo in moto. Noi vorremmo starcene in pace, perché abbiamo le nostre buone ragioni, potremmo illustrare i nostri diritti, ma l'unico davvero perfetto, che è Dio stesso, neanche lui se n'è stato in pace. Dio si è messo in cammino, Dio stesso si è scomodato per me. Questa è la rivoluzione del cristianesimo, che 2000 anni dopo dovrebbe ancora scuoterci. Dio stesso, su questa terra, tra questa polvere, nelle nostre cadute e nei nostri affanni, accettando anche le nostre lacrime e i nostri sbadigli, Dio stesso cammina con noi. Ma gli occhi erano impediti a riconoscerlo. Signor, guarda giù. Si dice anche a Giussano questa espressione. E va bene, non è che voglio correggerla totalmente. Però se ci fosse, non so, qualche persona di un'altra religione che parlasse in dialetto, sarebbe autorizzata a dire con sincerità al 100% Signor guarda Gio. Però un cristiano sa che il Signore è presente in mezzo a noi. Propriamente ciò che manca nei miei problemi, nella mia vita, nei miei propositi, nelle mie aspirazioni, non è la presenza di Dio, è assente, è distratto, è meno onnipotente di una volta, avrà le pile scariche. No, quello che manca non è una presenza, quello che manca e che va cambiato è lo sguardo, perché Dio stesso già camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Avete in mente quello che tante volte noi definiamo come i nostri sfoghi? Andare da una persona amica, andare da un sacerdote e dirgli per l'ennesima volta magari quella situazione o quel minuzioso particolare, perché uno così si sfoga. Attenzione bene che se andate a controllare sulla Treccani, sfogo significa alleggerire uno stato d'animo, una tensione, una pressione. Ma tante volte, paradossalmente, ciò che noi vorremmo fare, che definiremmo i nostri sfoghi, in realtà ci accumulano, ci caricano ancora di più. È il motivo per cui, nella sua pedagogia, a un certo punto, Cristo risorto li fa uscire e li interrompe da questi sfoghi, che non alleggeriscono per nulla, ma invece caricano, incupiscono e intristiscono maggiormente. Sono discorsi che fate tra voi lungo il cammino, ma è zavorra, e nel cammino non bisogna appesantirsi. Si fermarono col volto triste. Volto triste ma non disperato. La tristezza ci sta perché la tristezza misura la distanza, la differenza tra l'ideale, il desiderio e la mia situazione. Sono autorizzato a essere triste, ma non disperato, perché la tristezza può essere quella scintilla per il cambiamento, per l'impegno o per l'affidarsi alla bontà, alla provvidenza di Dio. Si fermarono col volto triste. E uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme». Stanno dando del forestiero, dello straniero, a Dio stesso. Come se Dio non c'entrasse con il paradiso, Gerusalemme celeste. Come se Dio non c'entrasse con la nostra vita, con i luoghi da cui siamo usciti e ritorneremo, proprio la topografia spicciola delle nostre giornate, quella Gerusalemme terrestre da cui provenivano. Questo mondo è stato creato da Dio. Questo mondo è stato salvato da Cristo. Questo mondo è santificato dallo Spirito. Anche se noi lo ignoriamo, anche se noi pensiamo diversamente, noi accusiamo Dio di essere straniero, ma non è vero. Tutto questo è uscito dalle sue mani ed è conservato nel suo cuore. E riconoscerlo è un passo essenziale per recuperare la virtù della speranza. Non sai ciò che vi è accaduto a Gerusalemme in questi giorni? I due discepoli sono espertissimi nella cronaca, ma gli sfugge la storia. Quello che si chiede alla comunità cristiana al giorno d'oggi non è far parte del coro di chi elenca le cose piccole o medie o anche grandi che capitano, quello che può capitare in Ucraina, ciò che può capitare nella mia famiglia, ciò che succede nella politica estera o nelle relazioni sul posto di lavoro. Certo, sono cose che hanno il loro peso, ma se ci perdiamo nel dettaglio e nella cronaca e ci sfugge il senso più grande, a cosa serve avere dei cristiani? Perché il Signore avrebbe fatto la sua chiesa? E allora Gesù li spiazza e domanda loro che cosa sia successo. E gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno. Se siete già andati a messa, nel Vangelo di Luca, il brano che abbiamo ascoltato oggi, dei 10 lebbrosi, capitolo 17, è la prima volta che Gesù viene chiamato per nome. Poi viene chiamato di nuovo per nome dal malfattore e poi ancora a Emmaus, il brano che abbiamo ascoltato. Di per sé era già stato invocato e spiegato e donato questo nome nell'annunciazione personale fatta a Maria e anche a quell'annuncio generale dato ai pastori nella notte di Betlemme. Vi è nato un Salvatore che è Gesù. Riscoprire e comprendere e rendere efficace nella mia vita questo nome, questa presenza, questa benedizione è tutto ciò che conta. Ma non basta conoscere il nome se il cuore non si apre, come nella pagina di Vangelo di oggi, in cui tutte e 10 dicono: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. ma soltanto uno si apre all'Eucarestia, al ringraziamento. E questo vale anche per questi due discepoli, sapendo che tutti ne parlano di ciò che è successo a Gerusalemme, sulla fede, sulla Chiesa, sul Giubileo, sulla parrocchia. Ci sono articoli, pagine internet, discussioni anche al bar, ma ciò che conta è una presenza e una salvezza. Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Il Verbo c'è, ma è al passato. Così come mi piacerebbe, come proposito, che anche a Giussano, in questo anno santo 2025, ci si impegnasse solennemente ad abolire quell'espressione dialettale. A me piace il dialetto, e vi avevo raccontato anche dei miei bisnonni nel primo incontro, ma c'è quell'espressione dialettale nella quale si dice sperem, anche in italiano è speriamo, ma lo si dice con un volto e con un tono di voce che significa esattamente l'opposto. Certe esclamazioni, speriamo, sono esattamente l'omicidio della virtù della speranza. Ma siccome la speranza va a braccetto con Cristo risorto, anche se cerchiamo umanamente di ucciderla, lei divinamente indistruttibile. Speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. E non ha liberato Israele il Messia. Loro non lo riconoscono ancora, ma forse delle volte anche noi siamo delusi del nostro Dio e del nostro Gesù Cristo, perché ha vinto la morte, perché è risorto, però mi capita ancora di ammalarmi o mi capita ancora di perdere una persona amata o di litigare con chi avrei più a cuore. Gesù è risorto 2000 anni fa, eppure la gente litiga, fa la guerra, muore, carestie, tutte queste cose che potremmo elencare in grande scala o nelle vicende più spicciole quotidiane. Ma allora Dio ci ha liberato, sì o no? Dipende cosa intendiamo. Perché Dio ha vinto la morte, ma non l'ha abolita. La gente muore ancora. Penso che si facciano dei funerali anche a Giussano. Ma perché Cristo non ha vinto la morte, l'ha vinta ma non l'ha abolita. E Cristo ha vinto il peccato, davvero il nostro Redentore, ma non l'ha abolito. Capita ancora che si dicano parolacce, o si rubi e si uccida. Cristo è davvero il vincitore, questa è la nostra fede, la nostra speranza, ma non ha abolito. E in questo tempo, tra la sua risurrezione e il compimento del regno di Dio nel paradiso, ecco il nostro impegno e la nostra speranza. Sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute e disse loro, non bisognava che il Cristo patisse per entrare nella sua gloria. Cristo non ci ha lasciato delle belle parole, ci ha lasciato un esempio e ci ha lasciato la sua presenza. Ecco perché, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Tanto più comprendo Cristo, tanto più riesco a comprendere me stesso e la mia vita e la mia famiglia, i miei vicini di casa, il mio parroco, i miei parrocchiani. Il mistero di Cristo è proprio ciò di cui abbiamo bisogno, perché quando Dio si manifesta anche noi possiamo manifestare o rinnegare la nostra umanità. Pensate al Vangelo di domenica scorsa, dove quel centurione ha una fede che diventa speranza. Prima ancora del miracolo, non va da Gesù con la speranza di un miracolo, ma con quel miracolo che è la speranza e che consente alla grazia di Dio di compiere meraviglie. O il Vangelo di quest'oggi, questa fede che diventa gratitudine. Tanto più comprendo Cristo, tanto più riuscirò a comprendere me stesso. E credo che non sarà un problema se nella giornata di oggi nessuno di voi abbia compiuto un miracolo. Qualcuno di voi ha fatto un miracolo oggi? Ah, ce ne sarebbe bisogno nella vostra famiglia, nella vostra parrocchia, nel vostro comune, nella vostra diocesi, in questo pianeta, ce ne sarebbero bisogno di miracoli, ma non sta a noi farli. Il vero dramma sarebbe se concludessimo questa giornata increduli e ingrati. Perché nel Vangelo di domenica scorsa non era il centurione a fare il miracolo, ma aveva la fede. Nel Vangelo di questa domenica non era il samaritano a fare il miracolo, ma aveva la gratitudine. Servisse un miracolo, noi abbiamo questo miracolo che è la speranza, in cui diamo la possibilità a Dio di fare la sua parte, impegnandoci a fare la nostra, facendo il proposito di non terminare questa giornata e questa settimana e questo mese, questo giubileo, increduli e ingrati. Questo è un proposito alla nostra portata. Allora facciamo sì che il mistero di Cristo illumini la nostra vita, le nostre scelte. Ora lasciamo un po' di silenzio per la riflessione personale e poi ci lasceremo illuminare da Maria, con una pagina di Benedetto XVI che è quasi una poesia, è quasi una preghiera. Che sia Maria a guidarci nei piccoli passi di quel grande cammino che è la nostra speranza.
Dall'enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI, Maria, stella della speranza. Con un inno dell'VIII-IX secolo, quindi da più di 1000 anni, la Chiesa saluta Maria, la Madre di Dio, come stella del mare. Ave Maris Stella. La vita umana è un cammino, verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia, ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo. A lei perciò ci rivolgiamo. Santa Maria, tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che come Simeone aspettavano il conforto di Israele e attendevano, come Anna, la redenzione di Gerusalemme. Per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, la speranza dei millenni doveva diventare realtà, entrare in questo mondo e nella sua storia. Tu ti sei inchinata davanti alla grandezza di questo compito e hai detto sì. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Quando, piena di santa gioia, attraversasti in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, diventasti l'immagine della futura Chiesa che nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. Ma accanto alla gioia che nel tuo Magnificat, con le parole e col canto hai diffuso nei secoli, conoscevi pure le affermazioni oscure dei profeti sulla sofferenza del servo di Dio in questo mondo. Sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò lo splendore degli angeli che portavano la buona novella ai pastori, ma al tempo stesso la povertà di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimentabile. Il vecchio Simeone ti parlò della spada che avrebbe trafitto il tuo cuore, del segno di contraddizione che il tuo figlio sarebbe stato in questo mondo. Presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa fede, che anche nel buio del sabato santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua. La gioia della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventare famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo alla comunità dei credenti che nei giorni dopo l'ascensione pregavano unanimemente per il dono dello Spirito Santo e lo ricevettero nel giorno di Pentecoste. Il regno di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto immaginarlo. Questo regno iniziava in quell'ora e non avrebbe avuto mai fine. Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il suo regno. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino.
I naviganti costruiscono i fari, è una frase di Pascal. I naviganti costruiscono i fari per compensare l'inutile bellezza delle stelle. Inutile bellezza perché le stelle sono splendide, luminose, ma troppo in alto. E quando c'è burrasca, quando ci sono le nubi, le stelle scompaiono. Invece il faro è una stella vicina, un'espressione che riprende quanto scritto da Benedetto XVI, le luci vicine, che possono essere anche i santi della porta accanto, ma quanta bellezza, quanta grazia di Dio, quanta speranza c'è anche nelle nostre comunità cristiane. E poi questa stella vicina, questa luce amica e materna, che è la presenza di Maria, la madre della speranza. Al numero 50 si ripercorre dall'Annunciazione fino alla Pentecoste la presenza di Maria in mezzo ai discepoli e quindi anche in mezzo a noi. Si parla dei monti di Giuda, della visitazione, della povertà di Betlemme, dei dolori preannunciati da Simeone, dal momento della croce, il Calvario, l'ascensione, la Pentecoste, tanti sfondi, ma Maria ha un unico volto. È chiamata con tanti nomi, tanti titoli, ma un unico cuore. Qualsiasi sia il nostro stato d'animo, qualsiasi sia la nostra preoccupazione o la nostra speranza, senz'altro c'è una Madonna adatta a noi. Virgola, la quale è sempre l'unica Maria di Nazaret. E questa cosa deve confortarci e sospingerci. Tanti titoli, tanti sfondi, tanti problemi, tante gioie, ma è sempre lei. Può essere chiamata Madonna dei Miracoli come a Saronno, o può essere chiamata Addolorata come a Ro. Tutta questa premessa per fare una nota polemica contro il vostro parroco che vi porta in pellegrinaggio a Ro invece che al mio santuario. Voi sapete, io sono amico dei padri di Ro perché ci ho fatto 5 anni insieme e quindi ci prendiamo in giro. Io dico sempre a loro che da me la Madonna fa i miracoli, da loro piange. Io credo che la differenza sia sensibile, palpabile. Pensate se uno vi dice, oggi mia mamma mi ha fatto un regalo, braufie. Oppure uno si presenta dicendo, oggi ho fatto piangere mia mamma. Non è esattamente lo stesso biglietto da visita. Comunque fa niente, davvero. Anche la Madonna Addolorata, essendo sempre la stessa identica Maria di Nazareth, ci comprende nei nostri dolori, ci comprende quando possiamo avere il volto triste come i discepoli di Emmaus, ricordandoci che al di là della cronaca del giornale o della mia famiglia, al di là della temperatura segnata dal termometro, la primavera eterna e definitiva, che la Pasqua, che il paradiso si avvicina e ci è vicina, perché Cristo, perché Dio mai si allontana. E allora non c'è una presenza da invocare, ma da riconoscere, cambiando il nostro sguardo. E allora mi avvio verso la conclusione di questo itinerario, lasciando l'actio, il proposito finale. Vi suggerisco, non sembrerà un'idea particolarmente brillante o innovativa, ma al termine di questo cammino vi propongo, vi suggerisco di pregare per la situazione più difficile, quella persona più impossibile o più inutile che è nelle vostre liste. Ma tanto non serve a niente. Sapete, quando ero in seminario, il mio primo anno da seminarista, nel 97, venne a incontrare i teologi più grandi, ma anche noi del primo anno ci siamo intrufolati, venne a incontrarci il cardinale Martini e ci raccontava di quando lui era seminarista e il proposito che gli avevano affidato, erano gli anni 50, novizio dei gesuiti, era di pregare tutti i pomeriggi l'ora media alle 3 per la conversione della Cina. Ecco, nel 97 la Cina non si era convertita e diventata cattolica. Oggi non ho guardato il telegiornale, non so se è convertita improvvisamente proprio stamattina, però può darsi che ancora decenni di distanza la Cina non si sia convertita. E ci diceva il cardinal Martini, e tutte quelle preghiere che ho fatto, che noi novizi dei gesuiti abbiamo fatto, che fine hanno fatto? A cosa sono servite? Non hanno fatto convertire totalmente e repentinamente la Cina, però aggiungeva, sicuramente sono servite a persone, volti e situazioni che io non immagino neppure, ma che un giorno, anzi nell'eternità, mi verranno mostrate. E allora la speranza si lega alla preghiera, facendoci riconoscere che la preghiera, così come la speranza, sono efficaci ma non istantanee. Noi vorremmo un Dio che a pregarlo fosse istantaneo. I vicini, i colleghi, la suocera, i nipoti, la pensione, l'economia, la guerra, istantaneamente. E invece no, perché è meglio, è efficace, ricordandomi che Dio non sono io, ma va bene così. E anche se stasera finirò la giornata senza aver compiuto nessun miracolo, pregando per quelle situazioni così impossibili e così intricate, farò questo atto di speranza e farò questo antidoto contro l'incredulità e l'ingratitudine, che sono le uniche due tentazioni che farebbero davvero sprecare questo anno santo. E allora davvero di cuore buon giubileo a tutti sotto lo sguardo di Maria, con qualsiasi titolo sia invocata, ma è quell'unico volto, quell'unico cuore che già sa e che continua ad accompagnarci.
Alcune domande per riflettere. 1-2 di loro erano in cammino. Ripetiamo spesso, con la bocca, che la vita è un cammino, ma poi siamo davvero disposti a camminare? Quali passi ci sono stati utili? Quali ci saranno necessari? 2. I loro occhi erano impediti a riconoscerlo, la concretezza richiede riflessione. I nostri cuori sanno scavare in profondità o perdersi negli abissi. O in ogni condizione e a tutte le età delle guide e delle luci sicure. 3. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, meno ottimismo e più speranza. Mi impegno in questo.